Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Se hai la scelta, scegli di affaticarti. Cioè, al punto di fatica. Se hai la scelta, scegli di affaticarti. Forse a prima vista penseresti di no, ma in realtà tutti noi scegliamo di affaticarci, scegliamo proprio di libera scelta di affaticarci. Non quando dobbiamo, quando non dobbiamo. Basta guardare intorno a noi. Quando io e Serena andiamo in vacanza e facciamo giri di bicicletta, indovinate, io che studio la cartina per scegliere il giro, come calamita, cosa cerco sulla cartina? La strada più ripida, più alta. E facciamo questi giri in alto, che ci fanno piangere, che ci fanno... Cioè, scegliamo invece di qualche bel giro in vallata, scegliamo di andare su, e anche che siamo vecchi, fuori allenamento, e ci è molto difficile. Se andiamo ai colli, vediamo la gente in mountain bike, fuori strada, che stanno avendo dolore, ma nessuno li sta puntando la pistola alla testa di andare lì. Si organizzano di andare lì. E anche lo sport. Basta guardare quelli che giocano calcio fuori di pomeriggio e corrono come dei matti e sono stanchi, o anche l'atletica leggera, o anche il tennis, che è uno sport stancante, ma non solo chi fa lo sport. Ci sono mille modi che affatichiamo a scelta nostra. Ci sono certe donne che hanno una casa, mi ricordo una vicina di casa quando abitavamo in città, che la sua casa puleva tutti i vetri due volte alla settimana. Cioè, la sua casa sembrava di uscire dalle pagine di Case Belle, qualche rivista, ma si affaticava per avere una casa così, a scelta sua. Tanti uomini si affaticano per fare progresso nel lavoro, nella carriera, per guadagnare di più, per essere più bravi, per superare qualcun altro. Tanti esempi, tanti studenti, certi che vogliono avere i buoni voti, si affaticano nello studio. Ma non solo. Attenzione. Nella mia vita ho visto delle persone pigre che si affaticavano. Non sto scherzando, per non dover lavorare. Era una fatica di cercare di organizzarsi, di essere al punto giusto, al momento giusto, per non essere presente dove c'era il lavoro. Cioè, si affaticavano per non dover lavorare. Sarebbe stato molto più facile solo offrirsi. Ma cercavano di evitare di dover lavorare. Avete mai visto qualche... Spero che nessuno sia stato così. Avete mai visto un impiegato che cercava di nascondere dal capo che non lavorava? Con tanta fatica cercava di fingere di lavorare, si organizzava. Ho visto persone perfino che mettevano sul computer dei giochi, avevano un bottone che faceva sembrare che stessero lavorando, imparavano i trucchi, si affaticavano per nascondere la pigrizia o qualcos'altro di sbagliato. Ma arriviamo ad altri modi di affaticarci. Ci sono persone, e qui tutti abbiamo fatto questo, che si affaticano per guadagnare l'approvazione degli altri. Costa quello che costa, vogliamo l'approvazione degli altri. Siamo tutti stati in quella condizione in vari momenti della vita con certi altri. Chi vuole essere bella, chi vuole essere forte, chi vuole essere accettato, e si fa quello, costa quello che costa, grande fatica per cercare l'approvazione degli altri. E come l'ultimo esempio, ci sono le persone che si affaticano per non dover affaticarsi. vogliono una vita tranquilla, non vogliono ricchezza, non vogliono approvazione, vogliono solo una vita tranquilla dove non devono affaticarsi e si affaticano per avere quella vita. Tutti ci affatichiamo. Vorrei incoraggiare ciascuno di valutare in cosa mi affatico. Perché quello per cui ci affatichiamo è il nostro tesoro. Soprattutto quelle fatiche che in fin dei conti sono scelte, soprattutto. Quello in cui scegliamo, coscientemente o incoscientemente, in cui scegliamo di affaticarci, è il nostro tesoro. Perciò è molto importante rendermi conto, ma che cosa che cerco? Certamente, con lavoro, con gli impegni, non posso scegliere 24 ore al giorno, molto mi viene impostato, ma quando posso scegliere? Dove investo la mia forza, il mio tempo, il mio impegno? Perché quello è il mio tesoro. Allora, quale dovrebbe essere il nostro tesoro? E perciò, per che cosa dovremo affaticarci? La vita è fatta per affaticarci. La domanda sta non se ti affatichi o no, ma in che cosa. Ti affatichi per un tesoro che perderai per tutta l'eternità? O ti affatichi per un tesoro che durerà, che puoi godere per tutta l'eternità? Qual è un tesoro eterno che durerà per sempre, che non possiamo mai perdere? Certamente vivere alla gloria di Dio sarebbe la risposta giusta, ma voglio arrivare più pratico. Cosa vuol dire vivere alla gloria di Dio? Vuol dire dire, oh, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Quello è cosa vuol dire vivere alla gloria di Dio? No, non è quello, vivere alla gloria di Dio. Andiamo verso qualcosa di più pratico. Gesù ci comanda in Matteo 6, 19-21 a farci tesori in cielo, non sulla terra. Cioè, ci insegna a affaticarci per qualcosa in cielo, non in terra. Il brano conoscete bene, non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano, anzi, piuttosto, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, dove i ladri non sfondano e non rubano, perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Qualsiasi tesoro terreno, che sia materiale, che sia l'approvazione degli altri, che sia una vita di piaceri, che sia successo, qualsiasi tesoro terreno sarà perso. E Gesù dice, non fate, non adoperatevi, non impegnatevi, non affaticarvi per un tesoro sulla terra, piuttosto affaticatevi per un tesoro in cielo, che durerà. E ricordatevi che dove sarà il vostro tesoro, là sarà il vostro cuore, e che quindi se il vostro tesoro è qualcosa sulla terra, dove sarà il vostro cuore? Sulla terra, che vuol dire non sarà vicino a Dio. E quindi se il nostro tesoro è qualcosa sulla terra, io voglio solo una, non voglio niente, voglio solo una vita tranquilla, quello è il mio tesoro. E il mio cuore sarà lontano da Dio. O se vogliamo l'approvazione degli altri, il nostro cuore sarà lontano da Dio. E se vogliamo questo o quell'altro, il nostro... Quindi Gesù dice, fate tesori in cielo, e così il vostro cuore sarà in cielo, mentre camminate qui e sarete vicini a Dio. Bene, quello finora, fin qua, credo che sia chiaro. Ma come puoi tu adoperarti, impegnarti, affaticarti per un tesoro in cielo? Cosa vuol dire? Voglio guardare oggi un brano in Colossesi, in cui l'Apostolo Paolo spiega qual era il suo traguardo, posso dire il suo tesoro. Perché cosa si affaticava Paolo? Perché lui la Bibbia ci dà in lui un esempio da seguire. Paolo dice, imitate me come io imito Cristo. Lui dice, imitate quelli fra di voi che camminano bene. È buono guardare quelli che camminano bene ed imitarli, perché loro camminano più come Cristo di quanto camminiamo noi, e quindi è un modo per noi. Allora, Colossesi 1:28-29, Paolo spiega qual era il suo traguardo nella vita e come si impegnava a raggiungere quel traguardo. Sta parlando il contesto del mistero rivelato, il mistero di Cristo che salvava gentili che non erano giudei? Sì, i giudei per loro non ci credevano. Questo non era una verità che era rivelata pienamente prima, ma dopo la croce e la risurrezione Dio ha cominciato a rivelare che la salvezza raggiungeva anche noi che non siamo giudei in Cristo Gesù. E versetto 27, parlando di questo mistero, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria, che noi, io e i miei collaboratori, annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per a quale scopo? Presentare ogni uomo perfetto in Cristo, Gesù. Questo è lo scopo della vita di Paolo. E per questo scopo mi affatico, combattendo nella sua forza che opera in me con potenza. Voglio considerare il traguardo di Paolo e cosa faceva per raggiungere questo traguardo. Versetto 27, come dico, parla di questo mistero, Cristo nei gentili, la speranza di gloria. In altre parole, Paolo sta parlando della stupenda verità della salvezza eterna in Cristo Gesù. Questa è la speranza viva dell'eternità nella presenza di Dio stesso, godendo la sua gloria. Supera qualunque cosa che questo mondo può offrirci. Abbiamo sentito Filippesi, quando Paolo dice che tutto quello che mi era importante, che mi era di guadagno, considero tanta spazzatura per l'eccellenza di conoscere Cristo. Chi ha Cristo ha la certezza di un'eternità di gioia infinita nella presenza di Dio, per sempre. Allora, il traguardo di Paolo, mentre viveva su questa terra, era questo mistero, questa speranza viva, noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E questo è il traguardo di Paolo, di presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. Perfetto, telios, è una parola che vuol dire maturo, completo, mancando nulla. Si tratta di un credente che è arrivato alla piena maturità. Se posso usare l'esempio di un allenatore, lui cerca di aiutare questo atleta di capire tutti i campi della vita che dove manca. Se manca nell'allenamento, se manca nella tecnica, se manca nel mangiare, lui cerca ad avere ogni campo della vita a posto. E allora, un uomo perfetto in Cristo è un credente che riconosce questo e questo e questo e questo e questo peccato in ogni campo della vita e diventa sempre più, sempre più, sempre più, sempre più come Cristo, la santificazione. E Paolo si dedicava a edificare i credenti in modo che erano sempre più santificati, sempre più come Cristo, sempre più vittorioso su ogni peccato. Quindi la vita, il traguardo, l'impegno di Paolo era di essere uno strumento nelle mani di Dio per edificare altri credenti. Bene, qual era l'impegno di Paolo? Ma come so se quello dovrebbe essere il mio impegno? Ma forse quello è solo per gli apostoli, ma vani, anche forse per pastori, ma per me, per te, io sono un pastore, ma per voi? Dio vuole che quello sia impegno anche di noi, noi tutti, o quello è riservato per certi? Allora, sarebbe assurdo per noi di avere un nostro parere. sarebbe peccato per noi di avere il nostro parere. Ma secondo me, quello sarebbe solo per i pastori, eccetera. No, no, secondo me è per noi tutti. Quello sarebbe stoltezza spirituale. Non solo qui, ma in qualunque discorso. Non dobbiamo avere un nostro parere, dobbiamo andare alla parola di Dio e vedere cosa dice il Signore. Qui ne dice tanto, come quasi ogni discorso. Allora, abbiamo già visto che Gesù ci comanda di impegnarci, ad operarci per un tesoro in cielo. Quindi già siamo sul filo di avere la risposta di Dio. E cosa posso fare qui che porta ad avere un tesoro in cielo? La carriera? Certamente no. Una vita tranquilla? Certamente no. Approvazione degli altri? Certamente no. Guadagnare tanto? Certamente no. Cosa posso fare qui che porta il risultato in cielo? Edificare altri credenti, che porta un frutto eterno. Quello. Infatti quello è come si edifica, si costruisce, si mette da parte un tesoro in cielo, costruendo il regno di Dio. Cos'è il regno di Dio? Non consiste in cose materiali, consiste in persone che vengono salvati, l'evangelizzazione, e edificati, la crescita. Allora, come possiamo edificare? Spetta a noi tutti di edificare gli altri o solamente a pastori e insegnanti? Ti leggo alcuni brani che spiegano che a ciascuno di noi sono stati dati manifestazioni dello Spirito, carismi, doni spirituali, e spiegano come dobbiamo usare questi doni. In altre parole, vogliamo notare in che cosa dobbiamo impegnarci, in che cosa dobbiamo affaticarci. Primo Corinzi, se volete scrivere giù questi versetti, 12:7, leggiamo che tutti i credenti hanno doni spirituali, tutti, qui chiamati manifestazioni dello Spirito. E notiamo perché abbiamo tutti i doni spirituali. Ora, a ciascuno dei salvati è data la manifestazione dello Spirito per quale scopo? Per l'utilità comune. I doni spirituali servono per l'utilità comune. 1 Corinzi 14:12, Dio ci comanda di impegnarci ad abbondare per l'edificazione della Chiesa. Vi leggo. Così anche voi, perché siete desiderosi di avere doni spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Comandamento. 1 Pietro 4:10, Dio ci comanda di utilizzare i nostri doni per l'edificazione degli altri. Ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori delle multiforme grazie di Dio. Comandamento, ciascuno, non i pastori solo, ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori della multiforme grazie di Dio. Dobbiamo impegnarci, affaticarci a edificare gli altri. Dobbiamo usare i nostri doni, le nostre capacità per l'edificazione, che comprende l'evangelizzazione, che il primo fondamento è proclamare il Vangelo, che uno viene tirato dentro la casa di Dio, il corpo di Cristo, e poi edificare, 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 che è un lavoro di vita. Allora, per capire meglio questo, trovate con me Efesini 4:11-16. Perché spesso la Bibbia descrive la Chiesa come corpo, perché corpo fisico. Ieri sono stato meravigliato guardando Manuel, che è il più piccolo. È uguale per tutti noi, ma è più meraviglioso, è più, a me colpisce di più vedendo e pensando che in quel piccolo essere, che pesa poco, c'è tutto. C'è fegato, milza, polmoni, cuore, cervello, occhio, orecchi, vascica, sistema del sangue, gastronomico, tutto. Cioè è un gioiello. Altro che un cellulare, che noi diciamo che gioiello. Ma cosa ha un cellulare in confronto con un piccolo bambino? Ma lui ha... E noi, un cellulare che è un gioiello, dopo qualche anno la buttiamo via. Lui è un vero gioiello, e non solo lui, anche noi grandi, ma così piccolo. Allora, chiaramente, avendo visto lui ieri, durante la notte io pensavo anche a un piccolo topo, una lucertola, un'ape. Quanto è piccolo, e lì dentro c'è tutto. Tutto un sistema, un cervello, un sistema respiratorio, tutto. E quasi non potevo dormire. E Dio confronta la Chiesa con un corpo. Quindi anche noi siamo una meraviglia, creata da Dio. Quello è tutto un altro discorso. Siamo una meraviglia, che possiamo vedere la meraviglia di Dio nella creazione, compreso noi che eravamo morti, e Dio ci ha fatto viventi in Cristo. Dio ha dato certi uomini come doni alla Chiesa, la Bibbia dice evangelisti, pastori, dottori, per quali scopo? Iniziamo versetto 11. È Lui, Gesù Cristo, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, due ruoli che non ci sono più, ma sono stati per fondare la Chiesa, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per questi uomini qua, il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Quindi, la perfezione dei santi che fanno le guide è in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Chi svolge l'opera dell'edificazione del corpo? I pastori dottori oppure i santi, i credenti? Chi svolge l'opera dell'edificazione del corpo? Tutti i santi, non i pastori, tutti i santi. Io sono uno dei santi, ma tutti i santi. Fino a che giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come i bambini spalottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nelle misure del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Allora, stiamo cercando di capire da dove viene l'edificazione. Notiamo versetto 16. Da Cristo, da Lui, tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso come corpo nell'amore. Il corpo è ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, tutti i membri. Ogni membro, ogni persona ha un aiuto da dare al resto del corpo, non dobbiamo vivere ognuno per conto suo. Inoltre il corpo trae il proprio sviluppo, la propria crescita, nella misura, da che cosa dipende se un corpo è sana e cresce bene o è debole e cresce male? Dipende dalla misura del vigore di ogni singola parte. Ogni singola parte, ogni individuo nel corpo, ogni credente, dal più piccolo al più grande, ha da Dio qualcosa da dare al resto del corpo che è necessario per la crescita del corpo. Nessuno deve solo ricevere, ognuno deve anche dare, se no il corpo non avrà buona salute e non crescerà come dovrebbe. Quando invece ogni singola parte, ogni membro del corpo si impegna, si affatica a far crescere il corpo, allora diventa vero quello che dichiara l'ultima parte del versetto: il corpo edifica se stesso nell'amore. Allora, mettiamo insieme quello che abbiamo visto già in questi versetti e vediamo che abbiamo tutti da Dio doni spirituali che sono da usare per l'edificazione gli uni degli altri, perché i doni servono per la crescita della Chiesa, che, ricordate, edificazione comprende l'evangelizzazione, che è lo strumento che Dio usa per nascere nuovi credenti. Lo sviluppo della Chiesa dipende da se ogni membro si dedica ad usare il suo vigore per i beni degli altri. Visto che siamo tutti membri del corpo, la salute di ogni membro e la salute di, e la crescita di ogni membro dipende dalla salute e la crescita di tutti. Non si può avere una chiesa fatta di isolette, che sono individui o famiglie. Noi non abbiamo tempo per gli altri, che dobbiamo crescere noi. E anche noi non abbiamo tempo per loro, perché dobbiamo crescere noi. Quella chiesa muore ben presto. Non si può, il fegato non può dire, io non voglio a che fare con il resto del corpo, mi metterò da lì per crescere per conto mio. Ma io, come stomaco, non voglio partecipare al resto del corpo, digerisco solo per me il cibo. Allora io, come cuore, voglio battere solo per me. Allora io, come gambe, non voglio portare il resto del corpo in giro, vado solo per conto mio. Quanto andrebbe avanti un corpo così? Andrebbe avanti un corpo così. Il corpo cresce quando ogni membro si dedica, si impegna, si affatica per crescere di tutto il corpo. Allora, torniamo adesso, per fare un cerchio, torniamo a Colossesi 1, in cui Paolo parlava del suo impegno e il suo traguardo, e capiamo adesso, prego, che noi dobbiamo avere lo stesso traguardo, quello di rendere ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. Quindi, Colossesi 1, leggo da 28, questo mistero del Vangelo noi enunziamo ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù, e per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Allora, il traguardo della vita di Paolo era di presentare ogni uomo perfetto, ovvero maturo in Cristo. Ovvero, l'impegno di Paolo era di edificare gli altri credenti, lo stesso impegno che dobbiamo avere noi. Questo torna al nostro impegno, discorso di prima. Come possiamo vivere sulla terra in modo di avere dei risultati nell'eternità? Qualunque opera terrena sarà persa per sempre quando Dio distruggerà il mondo, se non molto prima. Qualunque fama, qualunque approvazione degli uomini, qualunque piacere, qualunque oggetto o ricchezza materiale, qualunque cosa che riusciamo a ottenere in questa vita sarà persa e dimenticata. Però quando ci impegniamo ad edificare gli altri, che comprende evangelizzare, oltre ad edificare coloro che sono già salvati, il risultato del nostro impegno durerà per tutta l'eternità. E questo è come possiamo fare, non fate tesori sulla terra, ma fate tesori in cielo. Questo è come possiamo fare tesori in cielo. Ricordate in Luca? Gesù diceva la parabola del fattore infedele e diceva che gli uomini di questo mondo sono più avvedute degli figli della luce. Usate vostro soldi, mammone, per accumulare amici che quando entrerete in paradiso vi accoglieranno. Lui sta dicendo, vivete con tutto quello che avete per portare alla salvezza e alla crescita altri, perché questo è un tesoro in cielo. L'Apostolo Paolo capiva questo e l'Apostolo Paolo faceva questo, e questo è quello che dobbiamo fare noi se non vogliamo sprecare la nostra vita. Ora, voglio considerare alcuni aspetti di quello che dice Paolo, perché ci aiuta a capire in modo più pratico come possiamo fare questo. Leggo ancora 28. Noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù, e per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Allora, prima di tutto, noi non avremo lo stesso impegno esatto come Paolo. Cioè, Paolo non era sposato, Paolo aveva una chiamata particolare di viaggiare annunciando il Vangelo in una zona vasta, dalla Gerusalemme alla Spagna, di quello che sappiamo noi, in una zona molto grande, viveva proprio per strada andando qua e là, e raramente Dio chiama uno di noi, soprattutto se tu sei sposato con una moglie, con figli, marito, coniuge, quello che... Non è che Dio vuole che tu lasci la famiglia per andare in Cina, in Mongolia, predicando. Ti ha chiamato a curare tua famiglia a livello pratico. Però ti ha chiamato anche a edificare i credenti intorno a te. Questo sì. E ti ha chiamato ad evangelizzare le persone intorno a te. Questo sì. Allora, con Paolo, decine e decine e decine di migliaia di credenti sono stati edificati da Paolo, forse. Migliaia di persone sono stati evangelizzati da Paolo. Non posso magari fare allo stesso livello di Paolo, ma posso fare la stessa cosa di Paolo nel mio mondo, dove Dio mi ha messo. E quello che voglio notare non è il modo specifico che varia persona in persona. La mamma a casa con tre bambini che fa scuola in casa e esce raramente non avrà contatto con quante persone di uno che lavora fuori, un'infermiera o un ufficio o un laboratorio. Un uomo che fa agricoltore avrà qualche contatto quando va a prendere qualche pezzo dal consorzio, ma non avrà contatto di uno che fa rappresentante. Va bene, però ognuno nel mondo in cui vive deve adoperarsi, affaticarsi a edificare ed evangelizzare. Ma notiamo come Paolo fa questo, versetto 29. Per questo scopo di vita mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Per questo si riferisce all'impegno di presentare ogni uomo maturo, cioè l'impegno di edificare gli altri. Per questo, quello che deve essere anche il nostro traguardo. Ma notiamo come lo faceva. Mi affatico. Paolo si affaticava. Non tutti possiamo dedicare gli stessi ore di Paolo, perché abbiamo altri impegni, ma possiamo tutti affaticarci nell'edificare gli uni gli altri. Infatti, ho iniziato parlando di come ognuno di noi già si affatica per qualcosa. Quindi la domanda non sta se tu ti affatichi o no, la domanda sta in che cosa ti affatichi. Per avere un tesoro in cielo bisogna scegliere di affaticarti nell'edificare gli uni gli altri. E affaticarti vuol dire proprio quello, affaticarti. L'impegno che serve per veramente accumulare un vero tesoro è un grande impegno, un impegno che porta alla stanchezza, un impegno che è un sacrificio. Ognuno di noi si sacrifica tutti i giorni per cercare di ottenere quello che è il nostro tesoro. Io, tizio dice, io voglio soldi, e si affatica per quello, si sacrifica per quello. Un altro vuole piacere, una vita di divertimento, si affatica per quello. Un altro vuole una vita tranquilla, voglio solo, non voglio tanto, voglio lavorare e tornare a casa e stare bene in casa mia, riposandomi, non voglio uscire, non voglio disturbi, non pretendo niente. No, pretendi tanto, pretendi una vita tranquilla. Attenzione, quanto siamo autoinganniamoci. Io non voglio niente, io voglio solo fare il mio lavoro e tornare a casa con poco e accontentarmi, non chiedo niente. Chiedi tanto, chiedi una vita tranquilla. È il tuo tesoro quello. Ed è un idolo, quanto è un idolo per quello che si affatica per diventare un riccone. È un idolo quanto quello che si affatica per avere tanti piaceri. È un idolo come quello che vuole sempre l'approvazione degli altri. Attenzione, un nostro idolo può essere qualcosa che non è facilmente visibile, può essere una vita tranquilla. Ma Signore ci chiama ad affaticarci per un vero tesoro, un tesoro nel cielo. Valutiamo le nostre scelte, ma io so benissimo che è difficile vivere così, vivere per le cose eterne è difficile, perché le cose di questo mondo, che siano ricchezze, che sia una vita tranquilla, perché posso godere stasera, sono cose che posso vedere, posso toccare, posso godere subito. Invece quando ci impegniamo per le cose eterne, certamente qualche risultato c'è già in questa vita, per esempio la gioia. Però la maggioranza dei risultati non sono adesso. La maggioranza dei risultati sono dopo. Se uso l'esempio di una laurea, certo posso avere la soddisfazione di superare un esame o un altro esame, ma il vero risultato è dopo, quando ho finito tutto e prendo il lavoro che era il mio sogno, per modo di dire umano. Similmente posso avere gioia nel vedere Dio operare e vedere davanti a me credenti più edificati, che Dio si è servito anche di qualcosa che ho fatto, che ho detto io. Ma la vera gioia sarà quando ci troviamo davanti a Cristo per tutta l'eternità. Ed è difficile vivere per qualcosa per cui dobbiamo aspettare, quando io posso vedere e toccare quello di oggi, anche se sarà perso per sempre. È difficile tenere la mente fissa su quello che non possiamo vedere, circondato da quello che possiamo vedere. E non solo, parliamoci chiaro, siamo tutti indaffarati. Siamo tutti indaffarati. Abbiamo tante cose da fare, poco tempo libero. E quando finiamo a fare quello che dobbiamo fare, siamo stanchi. E non abbiamo voglia di iniziare qualcos'altro. Non abbiamo voglia di uscire, non abbiamo voglia di chiamare, non abbiamo voglia di studiare, perché siamo stanchi. È difficile trovare la forza di affaticare nell'edificare gli uni gli altri, che poi una parte di quello è crescere io. Perché se non sto cibandomi bene, non posso edificare gli altri. E dove trovo la forza di affaticarmi quando finisco tutto il mio dovere? Il problema c'è. Ciò che serve è di capire la meravigliosa verità che Paolo dichiara nella seconda parte di versetto 29. Leggo ancora. Per questo scopo di edificare gli altri mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Noi dobbiamo affaticare, dobbiamo combattere. La parola combattere vuol dire lottare in mezzo a grandi difficoltà. Richiede un immenso impegno. La lotta è dura. Infatti, impegnarci per il Signore è un vero combattimento. Combattimento contro cosa? Combattimento contro la nostra carne. Dobbiamo combattere contro la pressione di tutti gli impegni che sembra di non lasciarci tempo per impegnarci nell'edificare gli altri. Dobbiamo combattere contro la pressione del mondo. Dobbiamo combattere contro le forze del male che non vogliono che noi edifichiamo gli uni gli altri. Soprattutto dobbiamo combattere, come ho detto all'inizio, contro la nostra carne. E se siamo onesti, dobbiamo ammettere che spesso siamo stanchi. Non principalmente fisicamente, anche se c'è quello, ma mentalmente e delle volte spiritualmente. Quando siamo così, combattere sembra qualcosa di impossibile. Sembra una montagna da scalare che è troppo alta. Sembra una battaglia che non vogliamo nemmeno iniziare. Però Paolo non finisce il versetto dicendo: per questo mi affatico, combattendo nella mia forza. Lui conclude questo versetto dicendo: per questo mi affatico, combattendo con la sua forza, che opera in me con potenza. Paolo combatteva con la forza di Dio. Anche noi dobbiamo combattere con la forza di Dio e non con la nostra forza. Ma notiamo quello che Paolo dice della forza di Dio. Per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. La potenza di Dio, la forza di Dio, operava in Paolo, e non solo in Paolo, con potenza. La parola forza e la parola opera sono entrambi derivati dalla stessa parola. Una parola greca, energes, da cui noi prendiamo la parola energia, e la parola con la sua energia, che energicamente opera in me con potenza. Sono due parole, proprio tutti e due da quella parola. E quindi noi combattiamo con la forza di Dio che è all'opera in noi con potenza. Oppure si potrebbe dire il suo operare opera in noi. Questo sarebbe più vicino proprio a come è stato detto. Il suo operare, noi combattiamo con il suo operare che opera in noi con potenza. Fratelli e sorelle, noi siamo deboli per conto nostro, ma non dobbiamo combattere per conto nostro, con la nostra debolezza. Dio è potentemente all'opera in noi. Ripetutamente la Bibbia ci ricorda di questa verità, che Dio è all'opera potentemente in noi. Per esempio, alcuni buoni versetti da ricordare. In Efesini 1, pregando per i credenti, Paolo chiede a Dio di rivelare a loro della forza di Dio che operava in loro. Apri i loro occhi a vedere, versetto 19, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Apri i loro occhi a vedere questo. La maestosa potenza di Dio all'opera in loro come credenti. In Efesini 3, in un'altra preghiera, parlando di Dio, notiamo quello che Paolo dichiara per quanto riguarda la potenza di Dio in noi. Vi leggo versetto 20 del capitolo 3. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli nella Chiesa. A lui, tramite la potenza sua che opera in noi, fare smisuratamente oltre a quello che possiamo domandare o immaginare. Dio è all'opera in noi con la sua infinita potenza e quindi può fare infinitamente più di quanto a noi sembra. In Filippesi 2, Paolo ci esorta di adoperarci, quindi operare a compimento della nostra salvezza. Dobbiamo adoperarci al compimento, ma notiamo che è Dio che opera in noi. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite, adoperatevi alla vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi, il volere e l'operare. La nostra forza di operare viene dalla forza di Dio che opera in noi. In Ebrei 13, in una preghiera per i credenti, l'autore chiede che Dio ci perfezionerà in ogni opera buona, e fra opere buone, quelle in cima sono edificare gli uni gli altri, poi dichiara che è Dio che opera in noi ciò che è gradito davanti a Lui. Vi leggo Ebrei 13, 21. Dio vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. Cioè Dio vi perfezionerà, vi matura in ogni opera buona, Lui operando in voi. Allora, da tutti questi versetti e anche altri, prego che sia chiaro che quello che noi facciamo, dobbiamo fare noi. Dobbiamo noi affaticarci. Dobbiamo noi combattere. Dobbiamo noi arrivare fino alla stanchezza per poter compiere la volontà di Dio. Dobbiamo combattere per poter edificare gli uni gli altri. Non è automatico, non è facile. Però in realtà, quando ci affatichiamo, quando combattiamo, quando ci adoperiamo per avere un tesoro in cielo, impegnandoci a edificare gli altri, in realtà la forza che abbiamo per compiere le cose che dureranno in eterno, quella forza viene da Dio. Perché Dio è all'opera potentemente in noi. E delle volte potrei dire la verità, un motivo per cui conosciamo poco della forza di Dio è perché stiamo maggiormente vivendo per noi stessi. E la forza di Dio non opera in noi quando stiamo vivendo per noi stessi. La forza di Dio opera in noi quando stiamo vivendo per la sua gloria. E se tu sei sempre stanco, forse perché stai sempre vivendo per te stesso, cercando quella vita che vuoi tu, e non hai forza, giustamente è vero, non hai forza per dare agli altri. perché non è il tuo traguardo e non conosci tu la forza di Dio che opera potentemente in te e ti senti sempre sfiacco. Quindi dobbiamo imparare a non stancarci, a fare del bene, non dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo arrenderci, piuttosto dobbiamo pregare di riconoscere di più la potenza di Dio che opera in noi, dobbiamo pregare di avere più fede e dobbiamo pregare di desiderare di più la gloria di Dio nella crescita degli altri e la salvezza di altri. Però Dio non ci dà la sua forza tutto in una volta. Anzi, sapete quando Dio ci dà la sua forza? Dio ci dà la sua forza quando arriviamo ad essere sfiniti. E poi rinnova le nostre forze e riconosciamo che è Dio. Facendo così ci aiuta a riconoscere che la sua potenza opera in noi. Perché se lui dovesse, quando mi alzo, mi dà una quantità di forza che mi dura fino alle 11 di sera senza mai stancarmi, il problema è che sarebbe molto difficile per me di riconoscere che quello viene da Dio, perché non sento mai stanco, mi sento sempre pieno di vigore. E avrei grandi difficoltà a riconoscere che veniva da Dio. Allora, Dio piuttosto mi lascia arrivare che non ce la faccio più, sono distrutto, però vedo ancora da fare per il Signore e grido a Lui nella mia debolezza e mi trovo rinforzato. C'è qualche versetto che parli di questo? Volete trovare Isaia 40, versetto 28 a 31. Isaia 40 ci aiuta a capire a che punto Dio ci dà la sua forza in modo che riconosciamo che viene da Lui. Isaia 40 dal versetto 28, prima ci aiuta a capire quanto Dio è onnipotente. Non lo sai tu, non l'hai mai udito. Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica, non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza a chi? Allo stanco. E accresce il vigore a chi? A colui che è spossato. I giovani, nella loro propria forza, quindi i più forti, si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano, dopo che erano stanchi e spossati, perché a quel punto Dio ha dato la sua forza a loro. Permetti di arrivare a quel punto, in modo che sappiamo che vieni da Lui. Dio è geloso per la sua gloria, e quindi non ci dà la forza alla mattina, mezz'ora prima di svegliarci, non ci dà una carica che ci dura fino a mezzanotte, perché non riconosceremo la mano di Dio. Ci dà la forza quando non ce la facciamo più, ma vogliamo ancora vivere per la sua gloria, vogliamo affaticarci ma non abbiamo voglia nella carne né forza nel corpo, e lo spirito è abbattuto, ma il cuore vuole vivere per la gloria di Dio e troviamo la forza in Dio. Secondo Corinzi 12, Paolo parlava di una prova che era troppo pesante per lui da sopportare con le sue forze. Era talmente pesante che lo schiacciava e toglieva da lui ogni forza, che non poteva più fare nulla per evangelizzare, per edificare, perché era schiacciato sotto il peso di questa prova. Secondo Corinzi 12, da 7 a 10. Inoltre, affinché non mi insubisca per l'eccellenza della liberazione, mi è stata data una spina nella carne, un angelo da Satana, per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Questo angelo di Satana è stato dato a Paolo da chi? Chi ha dato questo demone a Paolo? È stato dato per proteggerlo dall'orgoglio. Allora, chi ha dato questo a lui? Dio, non Satana, Dio. Dio ha usato questo demone. Satana non ha potere, Dio ha potere. Dio ha dato a Satana permesso perché Dio voleva per Paolo di avere questo demone che dava un'afflizione fisica a lui. Dio era pienamente in controllo, proteggendo l'orgoglio di Paolo, cioè proteggendo Paolo dal suo proprio orgoglio, però era una prova dura. E il versetto 8 dice: a questo riguardo, a causa di questo dolore insopportabile, ho pregato 3 volte al Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò, dice Paolo, molto volentieri mi glorierò piuttosto, mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nell'avversità, per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Paolo aveva imparato a gloriare nelle sue debolezze, perché quando egli era debole in se stesso, allora conosceva la forza di Dio che operava in lui. Allora, cari, se vogliamo affaticare in quello che durerà per l'eternità, dobbiamo imparare a confidare nella forza di Dio che opera in noi. Dobbiamo smettere di dire: ma io non posso, non ce la faccio, stasera no, sono troppo stanco. E dobbiamo piuttosto dire: io posso ogni cosa in Cristo Gesù che mi fortifica. Dobbiamo tenere sempre in mente la nostra chiamata di operare, ad operarci, a faticarci per quale traguardo? Per l'edificazione degli altri. Dobbiamo imparare ad usare i nostri doni spirituali per il bene comune, che comprende l'evangelizzazione e l'edificazione. E dobbiamo fare tutto questo nella forza di Dio che opera potentemente. Facendo così possiamo tenere sempre in mente che è la forza di Dio in noi che ci permette di compiere opere buone, e così possiamo dare tutta la gloria a Dio. Noi troviamo la gioia di essere strumenti nelle mani di Dio, e Lui riceve la gloria. Quindi vorrei incoraggiare ciascuno di voi di esaminare la propria vita. Per che cosa ti stai affaticando? Carriera? Una vita tranquilla? Approvazione degli altri? Essere visto bene? Per che cosa ti stai impegnando, affaticando? Ti stai impegnando ad edificare i tuoi fratelli e le tue sorelle in Cristo? Ti stai affaticando in quello che porterà frutto eterno? Non dimentichiamo il bisogno particolare di quale categoria? Due, veramente. La Bibbia parla molto spesso quando parla dei bisognosi. Quali sono i termini più usati? Troviamo nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento in Giacomo. La vera religione: vedove e orfani. E solo per ricordarci, cosa sono vedove e orfani biblicamente? Sono quelle che sono sole. Quindi una moglie senza un marito credente sarebbe una vedova a livello della cura spirituale. Un ragazzo o una ragazza che non ha genitori credenti, oppure non abita con i genitori credenti perché sono lontani, sarebbe un orfano che non ha quella cura della famiglia. Allora è importante, fra l'altro, di avere a cuore quelli che non hanno le benedizioni che hanno quelli che hanno il coniuge credente o i genitori credenti in casa per dare quella cura. Grazie a Dio noi abbiamo un beneficio oggi che non c'era al tempo di Paolo. Cos'è? Un attrezzo stupendo. Telefono. Io apprezzo il telefono, è un dono di Dio. Posso viaggiare moltissimo per un filo di corrente. No, oltre alla macchina, che anche quella è una benedizione, perché posso andare dove a piedi, a bici ci vorrebbe molto tempo, posso arrivare in poco tempo con la macchina, il telefono è meraviglioso. Vogliamo edificare tutti, non dimenticando quelli nascosti, perché è più facile non notare le vedove e gli orfani. Abbiamo tutti bisogno. Impariamo anche, chiaramente non ne parlo oggi, ma se io non gestisco bene il mio tempo. Io è tempo di andare a letto e non ho finito il minimo di quello che dovevo fare solo per sopravvivere. E non ho tempo di affaticarmi nell'edificare. Quindi devo anche imparare di essere autodisciplinato, gestire bene la mia giornata per poter affaticarmi qualche tempo ogni giorno. È una questione di gestire i beni. C'è molto che è compreso in questo, ma se noi iniziamo con il cuore giusto, il pratico si arriverà. Il pratico arriverà quando abbiamo il cuore giusto. Quindi, adoperatevi. Non per un tesoro sulla terra che si perderà sicuramente. Adoperatevi per un tesoro in cielo. E l'unico vero tesoro è quello che è di valore eterno, che riguarda persone salvate e fortificate in Cristo. Ma visto che le forze di compiere quell'opera non abbiamo noi, combattiamo nella sua forza che opera in noi con potenza. E tutta la gloria andrà a Lui. Preghiamo. O Signore, ti lodo, Padre, per il tuo piano perfetto in ogni cosa. Dimostri che sei tu l'A e Z della nostra salvezza. Tutta la gloria, tutto il merito va a te. Oggi abbiamo sentito in vari brani dell'importanza di affaticarci, adoperarci, combattere, cosa che noi dobbiamo fare, eppure abbiamo visto che possiamo fare solamente se facciamo nella tua forza. Padre, tutti noi, ognuno si affatica per qualcosa di scelta sua. Ti prego che possiamo avere come tesoro la tua gloria, che possiamo comprendere sempre di più questa verità incredibile, che siamo un corpo che cresce in base al vigore di ogni singola parte. Abbiamo tutti ricevuto dei doni da te per il bene comune, per l'edificazione del corpo. Allora, Padre, viviamo su questa terra. Siamo circondati con quello che è reale oggi e sarà distrutto domani. Aiutaci a vedere quello che è invisibile ma è reale, perché durerà per sempre. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, che fa parte delle edificazioni. Padre, ti lodo per la tua forza infinita che opera in noi. Aiutaci a dipendere da te, ad attingere da questa fonte ogni giorno e a vivere alla tua gloria. Tutto questo, Padre, per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.